Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben trovati, è Luca Collodi che vi saluta. L'al di là della notizia di oggi dedicato al vertice sul futuro dell'Unione Europea in corso a Bruxelles. Al momento non hanno o non avrebbero ancora prodotto risultati apprezzabili gli sforzi diplomatici per arrivare a un accordo su un nuovo trattato europeo. Il vertice si è aperto, come sapete, senza soluzioni. Le delegazioni stanno lavorando intensamente, ma dicono da Bruxelles non ci sono ancora delle soluzioni. Il nodo è legato in particolare all'opposizione della Polonia e della Gran Bretagna, ma anche in parte dell'Olanda e della Repubblica Ceca. In particolare la questione più difficile resta quella legata al sistema di voto. Alcuni paesi dell'est vorrebbero contare di più. E ancora nel pomeriggio potrebbe essere presentata una nuova proposta, ma solo, fanno notare da Bruxelles, nel caso in cui emergano davvero ragionevoli possibilità di successo. Questo è il quadro. Al momento è in corso, a quanto è dato di sapere, anche una controproposta che sarebbe quella della Polonia, e cioè di tornare in sostanza al trattato di Nizza del 2000, quindi con un forte compromesso per quanto riguarda il futuro del cammino europeo. Questo è il quadro che tentiamo noi ora di approfondire, e lo facciamo con un primo ospite ai nostri microfoni, perché noi vogliamo capire come la Chiesa europea si pone in questo tentativo di rinnovare, rilanciare il percorso di integrazione europea. Noi siamo andati a trovare Monsignor Aldo Giordano, che è il segretario generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, e con lui appunto abbiamo parlato di Europa, mentre appunto i capi di Stato e di Governo sono riuniti a Bruxelles per trovare una soluzione al futuro europeo. Ascoltiamo quello che ci ha detto Monsignor Giordano, in particolare su quale potrà essere il futuro del Trattato dell'Unione.
Certamente è una domanda difficile, le posizioni sono molto diversificate, c'è chi sostiene e spera che il trattato attuale possa essere riproposto, c'è altri che parlano di un trattato riformato o di un trattato ridotto, e quindi è difficile dire quale sarà il futuro del trattato. È già interessante che si sia ripreso seriamente la discussione, ci sono alcuni nodi molto cruciali. Uno è il nodo della seconda parte del trattato, la parte dedicata alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tipo l'Inghilterra non vorrebbe che questa parte avesse un carattere vincolante, quindi ci si domanda se questa parte rimarrà nel trattato. C'è la grossa questione di instaurare un ministero degli esteri per far pesare l'Europa in campo internazionale soprattutto. Ci sono altre questioni che interessano molto i paesi dell'est come la Polonia o la Cecchia, che è il peso dei voti. Ecco, oggi il trattato propone delle votazioni del Parlamento europeo a doppia maggioranza, ecco, loro sono critici perché vorrebbero dare più peso a paesi che hanno grossa popolazione europea come la Polonia, e quindi questa è un'altra questione cruciale. Dal punto di vista della Chiesa, ecco, non sembra che nell'aria ci sia l'intenzione di riprendere il dibattito sulle radici cristiane, purtroppo. D'altra parte, positivamente possiamo dire che riguardo all'articolo 52, che regola o auspica un rapporto stabile e trasparente tra le istituzioni e le chiese, sembra che questo articolo non viene messo in discussione, questo è un aspetto positivo. E quindi alcuni parlano anche di una Europa a due velocità, come Sarkozy ha parlato recentemente. Ecco, questo potrebbe forse dare una spinta a fare dei passi avanti in alcuni paesi, come è già avvenuto col Trattato di Schengen, come è già avvenuto per l'euro. Anche questo realisticamente forse è una possibilità.
Come Chiesa europea voi non pensate pensate che il progetto di Costituzione poi bocciato in Francia e in Olanda, oggi ancora oggetto, come lei ricordava, di discussioni, sia stato un progetto un po' troppo ambizioso, però lontano dalle reali esigenze anche culturali della gente nei singoli paesi, magari ancora attaccata a una identità nazionale?
Adesso dobbiamo registrare la verità di questa osservazione. Cioè, praticamente è stato un trattato che è passato sopra la testa degli europei, dei cittadini europei, e praticamente i popoli non si sono resi ben conto di un trattato e cosa significava questo. Noi sentiamo questa osservazione specialmente dai paesi dell'est, che in qualche maniera si sono sentiti ancora troppo poco considerati nella elaborazione di questo trattato, quindi la loro tradizione, i loro valori, anche la loro situazione economica, quindi i paesi dell'est sentono che l'Unione Europea conserva una certa forma di ingiustizia nei loro confronti e non è consapevole l'Unione Europea veramente della loro situazione né economica né sociale né politica.
Quale deve essere il rapporto, quale potrà essere il rapporto tra la Chiesa e la vita pubblica riguardo a temi chiave anche del Magistero della Chiesa, come i diritti umani, la difesa della vita, della famiglia?
Una prima osservazione è che questo rapporto va assolutamente approfondito e pensato e noi come Chiesa d'Europa cerchiamo di farlo. Quindi questa riflessione sul rapporto Chiesa-Stato, la riflessione su cos'è la laicità è una riflessione in corso. Dall'altra parte la Chiesa ha un dovere, un diritto e soprattutto un dovere, ecco, di mettere al centro del discorso la persona umana con tutti i suoi diritti. E su certi capitoli, come il capitolo della vita, come il capitolo della famiglia, eccetera, ecco, la Chiesa sente una responsabilità enorme di essere una voce che sostiene questi elementi, come su altri capitoli, come sul capitolo della giustizia, il capitolo della pace, eccetera. Il problema che sentiamo è che in Europa noi sulle parole possiamo anche trovarci d'accordo. Dire che l'Europa si fonda sulla dignità della persona umana siamo tutti d'accordo. Anche la parola famiglia esiste ancora in Europa. Il problema è che queste parole non hanno più un contenuto. Quindi possono assumere i contenuti più diversi e l'uno contrario all'altro. Quindi ci va un lavoro culturale profondo, un lavoro di pensiero per ridare contenuto a queste parole, anche alle parole di cosa sono i diritti, cosa vuol dire libertà, cosa vuol dire dignità, cosa vuol dire uguaglianza. E questo è un grande compito dove la Chiesa credo ha una grossa autorevolezza.
Monsignor Giordano, come pensa la Chiesa europea di risolvere, di affrontare il tema delle migrazioni e dell'immigrazione che spesso interessa molti paesi dell'Europa e dall'altra parte richiama la volontà, la voglia di sicurezza da parte dei cittadini delle singole nazioni, dei singoli stati?
Sì, la Chiesa è cosciente che il fenomeno migratorio è un segno dei tempi, che sta cambiando il volto dei paesi. A diversi livelli sente la propria responsabilità. Il primo livello direi è quello dell'attività caritativa, l'attività solidale, perché nel mondo delle migrazioni si rivelano veramente dei problemi sociali immensi. Pensiamo all'illegalità, pensiamo allo sfascio delle famiglie, pensiamo alla disoccupazione o addirittura alla tratta delle persone umane, al commercio delle persone umane legate alle migrazioni. Quindi l'attività caritativa e solidale è un primo grande passo. Un secondo passo è che la Chiesa vorrebbe affrontare le radici della migrazione forzata, che è appunto il sottosviluppo e la violenza e la guerra e la fame e l'ingiustizia. E quindi la Chiesa vorrebbe dare una spinta alla politica mondiale di affrontare seriamente questi problemi che causano le migrazioni forzate. D'altra parte per la Chiesa c'è un grosso lavoro culturale da fare. Per affrontare il tema delle migrazioni abbiamo bisogno di affermare la centralità della persona umana. La persona umana è al centro di ogni discorso e quindi dobbiamo fare una cultura che dica questa centralità. Dobbiamo sradicare le forme di xenofobia, questo è un altro lavoro culturale. Dobbiamo risvegliare l'attenzione all'altro, l'idea della fratellanza universale. D'altra parte dobbiamo salvare l'identità dei popoli, salvare i diritti di ogni patria, eccetera. Questo è un lavoro culturale, soprattutto. Poi per la Chiesa c'è in particolare l'interesse per il discorso pastorale. Ecco, i gruppi di un altro paese presenti in una patria, ecco, devono essere assistiti a livello pastorale, a livello di liturgia, a livello di catechesi, a livello di accoglienza, e quindi si crea tutto il discorso dell'assistenza dei gruppi linguistici. Si crea il discorso ecumenico in tanti paesi perché le migrazioni portano la diversità delle confessioni religiose nei vari paesi, si crea il discorso del rapporto fra le religioni, si crea il discorso del rapporto con un mondo culturale che noi, che certi paesi non conoscevano, come quello che viene dall'Africa o quello che viene dall'Asia.
E questo era Monsignor Aldo Giordano, segretario generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, con il quale abbiamo fatto un primo commento dal punto di vista della Chiesa Cattolica del vertice dell'Unione Europea in corso a Bruxelles. Su questo noi facciamo un passo avanti e salutiamo Oscar Giannino, direttore di Libero Mercato, dorso economico finanziario di Libero. Dottor Giannino, grazie, direttore, per essere con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
E allora, un primo punto che abbiamo ascoltato proprio per inserirci nella riflessione da Monsignor Giordano: come può l'Unione Europea salvare l'identità dei popoli e i diritti di ogni patria in un complesso di maggiore unione su valori, contenuti, economia? Com'è possibile mettere insieme tutto questo, Giannino?
Questo vertice di Bruxelles è molto più importante nel mio giudizio di quanto anche i media italiani in questi momenti travagliati informino i lettori del nostro paese, perché si tratta di riuscire, e credo che sia una veramente delle ultime possibilità, di riprendere il bandolo in mano dopo quei voti inopinati dell'elettorato francese e olandese che hanno buttato per traverso tutto quel po' che era stato fatto per arrivare a una ridefinizione delle regole del gioco dell'Unione Europea. Io devo dire che mi dolgo del fatto che la Carta dei diritti alla fine sarà praticamente, questo è l'indirizzo già uscito dalla prima parte, dal vertice a Bruxelles, con ogni probabilità sarà scorporata dal trattato, perché lo considero un ulteriore passo verso la perdita della stessa possibilità di avere un'identità comune, condivisa e definita in quanto tale nel trattato. Ci sono state molte controversie in questi anni su come quella carta era scritta. Io sono tra coloro che ritengo che sia stato un errore ingiustificabile il fatto che attraverso molte polemiche non vi fosse la menzione di ciò che considero il fondamento stesso della nostra civiltà in termini di diritto, in termini economici, in termini storici dell'Unione Europea, e cioè il richiamo esplicito alla matrice giudaico-cristiana. Ma detto questo, il fatto che la Carta dei diritti in quanto tale venga scorporata di sicuro attenua la possibilità stessa di un richiamo identitario comune. Se poi esaminiamo gli altri due punti, senza entrare nel dettaglio, ma che sono al centro della divergenza dei governi, e cioè la modifica dei meccanismi di voto, io ricordo chi ci ascolta che si tratta di vedere se verificare il fatto che la decisione sia presa da più paesi di un numero tale che rappresentino il 50% del numero dei paesi e il 65% della popolazione, e ci sono paesi dell'Unione Europea che chiedono che queste soglie vengano elevate per consentirsi un potere di veto, un potere di blocco, e questo sicuramente è il secondo punto più importante, più delicato, su cui ci sono le divergenze. Poi ce n'è un terzo, che è quello che riguarda le possibilità per i diversi paesi, quelli più euroscettici come la Gran Bretagna, ma anche come la Repubblica Ceca, come i Paesi Bassi, come la Polonia, perché è aumentato in questi anni il numero di paesi euroscettici, di tirarsi fuori dai processi comunitari, consentendo anche ai parlamenti nazionali dei voti, delle procedure di voto che costringano la Commissione a fare passi indietro rispetto alle proposte. Se questi sono i tre punti, e il primo a me pare già purtroppo in larga misura pregiudicato, sul secondo e sul terzo concessioni molto significative al ritorno alla sfera nazionale io non le metto al bando, però bisogna essere chiari con gli elettorati nazionali a questo punto, cioè bisogna che i governi, soprattutto dei grandi paesi, penso ai paesi che in questo giorno a Bruxelles stanno tentando di tenere una posizione comune, e cioè la Germania, l'Italia, la Francia e la Spagna soprattutto, ecco, bisogna che questi governi sappiano spiegare con chiarezza alle proprie opinioni pubbliche che passi indietro ulteriori avranno un costo, e allora a quel posto bisogna che ci acconciamo a dare un'idea diversa di questa Unione Europea. Se l'Unione Europea diventa una specie di, se mi consentite la definizione un po' leggera, albergo del libero scambio in cui un numero molto elevato di paesi possono porre dei veti secondo logiche di interesse nazionale, forse allora bisognerà prendere atto del fatto che, visto che non abbiamo una carta di diritti e uno spirito comune messo per iscritto che ci accomuna, e abbiamo delle regole che consentano più di porre ostacoli a Bruxelles che di procedere verso l'integrazione, vuol dire che a quel punto siamo arrivati veramente a una svolta importante. Significa che l'Europa integrata potrebbe non esserci più e diventa un'area di libero scambio, perché si sta parlando anche dell'abolizione, per esempio, anche della politica estera comune, e quello era uno dei più significativi acquisizioni degli ultimi 10 anni, sia pur non essendo poco più che un punto di riferimento, non era ancora una politica europea integrata comune estera, però fare un ulteriore passo indietro anche su quello significa un indebolimento dell'attore dell'Unione Europea ai grandi tavoli, a quello del WTO, a quello del confronto tra Russia e Stati Uniti. Quindi io ho un giudizio molto perplesso, e mi pare che i governi dei grandi paesi europei su questo, dopo la botta avuta dall'elettorato francese e olandese, ancora oggi stentino a parlare una lingua chiara con il proprio elettorato.
E tra l'altro, direttore Giannino, anche sulla libera concorrenza c'è qualche mal di pancia, ad esempio proprio in queste ore da parte della Francia, che vorrebbe invece salvaguardare più l'elemento nazionale per quanto riguarda il lato economico dell'Europa.
Noi in questi ultimi anni, approfittando per così dire della crisi che c'è stata nel processo di integrazione, abbiamo visto che su alcune grandi questioni economiche che sono decisive anche proprio per il peso dell'Europa nell'economia mondiale, per esempio sull'energia, e le logiche nazionali hanno ripreso molto spazio nel determinare gli accordi bilaterali attraverso i quali i grandi paesi gestiscono la propria autonomia energetica oppure il proprio flusso di esportazioni. Se pensiamo per esempio a come la Russia di Putin ha saputo abilmente, da questo punto di vista, approfittare delle divisioni, delle divergenze nazionali, dei divergenti interessi nazionali, perché ancora di questo si tratta, contrapposti dei grandi paesi europei per realizzare accordi di esportazione del proprio gas separatamente dalla Germania, tagliando fuori i paesi baltici, con un lungo negoziato ancora non concluso con l'Italia, sia con l'Eni sia con l'Enel. Ecco, sicuramente abbiamo l'idea di come questa logica nazionale, è vero che dal punto di vista francese porta probabilmente vantaggi a chi ha fatto la scelta di avere un mix energetico fondato sul nucleare e capace di grandi esportazioni a basso prezzo, ma per tutta la maggioranza dei paesi europei, per la fascia dell'est che dipende dal gas, come nel caso nostro, che siamo i più dipendenti dall'estero per ogni approvvigionamento energetico, sicuramente il non poter puntare su un mercato integrato è causa di gravissimi danni che poi pagano tutti i consumatori. Quindi anche sul punto di vista di ciò che noi come cittadini nei diversi paesi paghiamo alla mancata integrazione, io credo che i governi dovrebbero sapere guardare un pochino più avanti. Il caso francese andrebbe, per così dire, affrontato con una pressione congiunta, e questo l'Italia e la Spagna hanno interessi convergenti, capaci di indurre anche il governo Sarkozy, che oggi è molto forte dopo il suo successo elettorale, di cambiare un po' impostazione.
Direttore Giannino, un'ultima riflessione, quella che riguarda il ruolo dei paesi dell'est nell'Unione Europea. Molti hanno auspicato l'arrivo in Europa dell'est ex comunista. Oggi questi paesi dell'est rischiano di presentare il conto all'Europa.
Oggi questi paesi dell'est innanzitutto ci presentano il conto, perché dobbiamo ricordare a chi ci ascolta che la programmazione economica finanziaria dell'Unione Europea va di 6 anni in 6 anni, e nei 6 anni che cominciano col 2007, dal 2007 al 2013, non c'è dubbio, tutti gli obiettivi in base ai quali vengono allocate le risorse dei diversi fondi comunitari hanno dovuto tenere conto del diverso livello di reddito medio pro capite di questi paesi che sono entrati a est, e quindi una gran massa di risorse per il sostegno allo sviluppo, per le politiche di coesione, sono state riorientate a favore di questi paesi. Ma c'è di più, c'è molto più di questo, perché questo in definitiva sarebbe, da un punto di vista storico, un processo di riaggiustamento in qualche misura dovuto a dei popoli e dei paesi che hanno dovuto sopportare per molti decenni regimi politici autocratici e privi della libertà. C'è il fatto che questi paesi, diciamo, ultimi arrivati sia al mercato che alla democrazia, però hanno anche una maggior velocità di adattamento al processo della globalizzazione, e quindi ci fanno una concorrenza molto forte, avendo più o meno tutti adottato un regime fiscale quasi ad aliquota unica molto più basso del nostro e offrendo sistemi giuridici amministrativi che sono in rapida semplificazione, tanto è vero che molti di loro, i paesi baltici, la Repubblica Ceca, sono diventati degli obiettivi di flussi di miliardi e miliardi e miliardi di euro di investimenti diretti esteri. Noi non siamo capaci di fare la stessa cosa, quindi abbiamo un doppio fenomeno, sono contemporaneamente i paesi che più beneficiano dell'aiuto, e questo io lo ritengo giusto, e sono però contemporaneamente i paesi che ci fanno più concorrenza perché hanno capito che nella globalizzazione bisogna saper stare con regole snelle. Teniamo poi conto che sono anche i paesi che hanno una pendenza storica ancora largamente risolto con la Russia di Putin e ce l'hanno vicina. Per queste tre ragioni, o noi sappiamo sviluppare un rapporto con loro un po' diverso da quello attuale, oppure entro pochissimi anni i nostri elettorati inizieranno a diffidare di quei paesi, vedendoli come concorrenti temibili che ci hanno levato aiuti e in più hanno anche una politica estera molto più vicina agli Stati Uniti d'America di quanto non ce l'abbia la vecchia Europa, che aveva elaborato una propria identità.
Direttore Giannino, veramente un flash: la gente comune, la gente che abita nelle province italiane, nelle province europee, sente l'importanza dell'integrazione europea? La mia sensazione è che questo sia ancora un dato non pienamente affrontato e risolto.
I sondaggi di Eurobarometro ci dicono che negli ultimi 3-4 anni questa consapevolezza si è molto attenuata, anche nel nostro paese, che era uno di quelli che stavano storicamente in testa al sondaggio siete favorevoli al processo di integrazione e ne ricavate dei vantaggi. Questo processo di continua erosione, se continua, può portare a un distacco dalla stessa matrice storico-politica comune, che era stato il grande sogno dei padri fondatori dell'Europa, e per questo i governi, secondo me, devono rendere più tangibile ai loro cittadini e contribuenti il vantaggio dello stare insieme.
Grazie a lei e buon lavoro ad Oscar Giannino, direttore di Libero Mercato, dorso economico-finanziario del quotidiano Libero. Grazie e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Noi chiudiamo questo collegamento con Milano, con Oscar Giannino. Io, prima di chiudere, ringrazio Gustavo Messina per la parte tecnica, Eva Rorman, Maria Serena Tullio, che hanno permesso la realizzazione di questo programma. Da Luca Collodi, linea alla regia.